Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Mi è capitato un incontro straordinario. Non avrei mai immaginato che la ricerca di un punto d'equilibrio per una persona potesse sfociare in qualcosa di così strano, singolare e meraviglioso come quello di fare il funambolo. Anzi, la funambola. Di fronte a me ho una donna che fa la funambola. Come l'ho capito, come l'ho saputo? Beh, l'ho visto. L'ho visto dalle foto che mi ha fatto osservare con una certa timidezza, ma anche spavalderia, di lei che cammina su una fune sospesa tra due montagne. E mi sono domandato cos'è che porta una ragazza a camminare sulla fune, cos'è che porta una ragazza a rischiare di schiantarsi per fare qualcosa che una volta facevano soltanto i giocolieri, gli artisti da circo. Qual è la formula della vita felice che questa ragazza ha trovato camminando sulla fune?
Questa cosa dello slackline, che è questo equilibrismo su una corda elastica tesa tra due punti fissi che possono essere alberi, cime.
Cominciamo intanto, diamo il contesto. Sei una persona sportiva, eri già una persona sportiva prima di iniziare questa cosa?
Sì, qualcosa ho sempre fatto, insomma, le cose, equitazione, ginnastica artistica, pallavolo, niente di particolarmente stravagante. Ecco, questo è stato un incontro un po' casuale.
Però già facevi sport e comunque richiedevano una buona dose di controllo fisico, danza, equitazione.
Diciamo che qui si gioca molto sull'equilibrio, quindi è una cosa che è a portata di tutti, in un certo senso tutti possono allenare. Si tratta di trovare appunto questa cosa in un certo senso dentro di te e riuscire ad andare avanti.
Ma facciamo la storia, cioè com'è che è scattata la molla dentro di te? Un giorno, più o meno, quanti anni avevi quando hai cominciato?
Beh, avevo già una certa età, avevo sui 28 anni mi pare più.
Vabbè,
o meno.
Una ragazza, comunque sempre una ragazza.
Sì, sì, beh, considerando un po' l'età media di questo sport, soprattutto negli ultimi anni, avevo già una certa età, diciamo, ecco.
Vabbè, a 28 anni cosa è successo? Un giorno, perché
a 28 anni...
Tu nella vita cosa facevi? Aspetta, prima cosa facevi nella vita? Il tuo mestiere, tanto per capire.
Ma non ho, diciamo, un mestiere determinato, sono sempre stata un po' eclettica, ho fatto un po' di tutto. E in quel periodo era un periodo in cui ero abbastanza particolarmente persa, più persa del solito, quindi diciamo arrivato in un momento, in quel periodo in particolare avevo appena finito di lavorare in un negozio di ottica. Sì, esatto.
Beh, comunque
non c'entra niente
il lavoro, era fine. No, perché sai,
sì.
Certe fulminazioni non è che arrivano,
certo,
così per caso,
certo,
arrivano in una,
certo,
fase della vita. Tu eri passata da vari lavori senza avere una vocazione particolare, mi sembra di aver capito. Vabbè, questo non c'è niente di male, devi trovare la tua strada, capito?
Ancora adesso.
Beh, però secondo me c'è un nesso, adesso andiamo avanti, secondo me stabiliamo un nesso rispetto a quello che mi hai fatto capire e quello che mi stai raccontando. Una ragazza, tu dici una certa età, una ragazza, oggi è una ragazzina, una ventottenne, terminato un lavoro, probabilmente era terminato male, te ne eri andata, com'era successo che era finito il lavoro?
No, semplicemente era per un certo periodo di tempo e dopodiché era stata presa comunque una decisione in un certo senso.
Quindi era un contratto a termine, non era il lavoro della tua vita.
Avrei potuto continuare, ma per altre circostanze, insomma, è stato deciso così. Comunque niente di traumatico, niente di...
Ma tu quando eri ragazzina studiavi per fare qualcosa, dicevi da grande farò qualcosa, oppure non ti ponevi il problema?
Me lo ponevo, ma mi ponevo più come pressione da fuori di cosa la società si aspettava che avrei dovuto fare, così via. Io personalmente...
Cosa sognavano i tuoi per te? Cosa dovevi fare?
Ma io penso che mia mamma avrebbe sempre comunque voluto un certo tipo di educazione, ecco, per me, e mio papà è un po' più freestyle, quindi insomma lì la situazione è un po' diversa, anche abbiamo...
Cioè la mamma cosa sognava? Un avvocato, un commercialista, una professoressa?
Io penso che lei in un certo senso, sì, lei è sociologa dei disastri.
Quindi vuole fare una carriera universitaria come minimo.
Ma insomma, qualcosa di un po' più accademico, penso di sì, penso di sì.
Bello, sociologa dei disastri.
Non lo ammetterà mai, non lo ammetterà mai.
Sociologa dei disastri è già una bella scelta, molto selettiva, sì. Intervieni nei momenti critici.
Esatto, come adesso, infatti. Tra l'altro è intervenuta anche Amelio, che mi ricordo qua.
Sì, me la ricordo. Esatto. La mamma sociologa dei disastri. Ecco, sì,
tremenda,
però
sì.
Una sociologa dei disastri probabilmente si aspetta che la figlia, comunque come tutti i genitori, prenda una strada precisa. Invece mi sembra aver capito che nella tua testa non c'era di prendere strade precise, c'era di galleggiare felicemente come possibile, o sbaglio?
Sì, felicemente a momenti, insomma, ma sì, questa cosa del galleggiare sì, probabilmente è vero.
Vedi, abbiamo già trovato una linea di vocazione rispetto poi a quello che fai.
Esatto.
Il tuo sogno era galleggiare, non avere una meta precisa e così vagare. Ma ti eri mai posto al problema come tutto questo ti avrebbe fatto vivere? No, non ti veniva in mente. Di che vivevi?
Io penso di essere sempre, aver sempre avuto molta resilienza e comunque forza nella mia, cioè ho molta capacità di adattamento e comunque di arrangiarmi, e in un certo senso sempre avuto questa fiducia qui di fondo, che in un modo o nell'altro.
Ecco, perfetto, già questo, tu avevi un tuo equilibrio interiore che ti diceva comunque di fame non muoio, qualcosa mi inventerò. Ecco.
Sì, prima non era così consapevole, adesso penso che lo sia.
Avrai sempre possibilità comunque, vedi, il galleggiamento e la capacità e la sicurezza di rimanere comunque a galla sono già due punti fermi. Una preparazione fisica alle spalle, un'attività che comunque, anche se non era precipua, era interessante, ti porta un giorno, alla bella età di 28 anni, a scoprire cosa?
Questo sport, questa disciplina che si chiama slackline, appunto, questa specie di equilibrismo su una fettuccia.
Ma ti rendi conto che tu tutta la vita ambivi a fare la funambola e alla fine quello hai fatto?
Ho trovato, esattamente.
Per questo ho fatto raccontare i precedenti, mi sembrava strano. Esatto. E la tua vocazione era camminare sulla fune.
Esatto.
Ma chi te l'ha fatta vedere per la prima volta questa cosa?
Ma sinceramente un ragazzo che avevo conosciuto un'estate mi ha parlato di questa cosa qui e poi è andata anche un po' nel dimenticatoio finché io poi l'ho rivista effettivamente.
Lui ti aveva detto vieni, ti faccio vedere la mia collezione di funi, cioè era una maniera per fare colpo.
Probabilmente sì, ma io non ci ho molto fatto caso, sinceramente, in quel momento non eri
interessata quindi all'articolo.
No, esattamente.
E quindi è il primo segno del destino, nota bene, uno che ti dà un segno e tu non lo raccogli,
ecco,
non lo raccogli, non ti ha convinto, non ti sembrava una cosa interessante. E dopo invece quando è stato il momento successivo?
Dopodiché io penso in realtà di aver perso il contatto con questa persona, però appunto essendo in quel momento in Spagna sapevo che lavorava a Barcellona in una certa zona e sono andata a fare una passeggiata da quelle parti e ho visto questa corda e subito io ho chiesto posso provare. E quindi da lì ho iniziato, è stato proprio come un provare una cosa.
E quindi sempre la stessa persona, hai recuperato quella persona?
No, erano altre persone, poi ho recuperato anche lui, ma ormai era passato in secondo piano, quindi diciamo che è iniziata così, attraverso questo, ma poi stabilendo un'altra relazione con altre persone che ho trovato per caso, in un certo senso.
E comunque il destino non ammetteva dubbi, tu avresti fatto questo. E quindi come hai cominciato? Come è stato il primo giorno, la prima volta?
Io gli ho visti e appunto ho detto, ma posso fare una prova? E chiaramente metti su un piede e balla tutto, in realtà non è la corda, sei tu che non sai da che parte iniziare. Dopo secondo me è molto chiaro, cioè o ti appassiono subito oppure dici ma no, è tempo perso perché devo imparare a camminare su una corda.
Ecco, a che altezza è da terra questa corda tesa?
Guarda, partiamo diciamo dal mezzo metro più o meno a seconda della distanza e arriviamo appunto alle cime delle montagne, quindi
comincia a essere uno sport estremo quando cammini tra due montagne e sotto c'è lo strapiombo.
Hai lo strapiombo, hai un'imbragatura e in alcuni casi non ce l'hai, ma gli entriamo in una parte un po' particolare, più anche meditativa sempre.
Sì, ma quel caso se cadi ti schianti, non c'è
sì,
possibilità.
Sì, è proprio il concetto del free solo, che se cadi ti muori.
I signori passeggeri, che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione...
Beh, un po' di... meno impostato, un po' di emozione.
Ma sì, un po' di brio, dai.
La cui diffusione, ricorrenza o familiarità...
che cos'è?
Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio?
Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità.
Senti, teatro qua, tutto profondo, no.
Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico.
Vabbè, non t'arrabbiare.
Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24.
Il treno va.
I
viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Tu l'hai mai fatta la camminata con lo col possibile schianto?
Personalmente no, l'ho vista fare ed è sicuramente molto emozionante.
Questa sfida estrema di camminare in un punto molto alto, sospesi tra due montagne, senza avere nessun tipo di sicurezza, va oltre anche il concetto di sport, è quasi una prova iniziatica, qualcosa di antico, di arcaico, fa parte dei livelli di progressione nel tuo sport, a un certo punto uno deve farlo per forza.
No, allora non lo devi certamente fare per forza, ripeto, è una cosa molto, è una sfida mentale più che altro, così dicono almeno con te stesso, perché l'unica sicurezza su cui tu fai affidamento è appunto la tua capacità di concentrazione, di essere presente nell'attimo e basta, fare affidamento solamente su questo.
E quanto è lunga la corda? Per quanto cammini te in questa situazione di
allora,
rischio?
Allora, il record, che è abbastanza impressionante, sono 110 metri di free solo. È stato fatto un paio d'anni fa da un ragazzo tedesco, e insomma anche lui che ha proveniente da ha studiato matematica, mi pare, quindi dopo ha avuto una svolta anche lui totalmente così. Però sì, ripeto, sono poche persone che lo fanno, ecco, e comunque sono veramente camminate puntuali, non sono cose che si fanno in continuazione.
C'è il pubblico sotto, ma funziona, è tutto ripreso?
No, di solito viene fatto comunque con pochi amici, non viene pubblicizzato fino a una volta che appunto...
Anche perché mi sembra che non credo che sia manco permesso, uno non è che può rischiare la vita, è al limite.
Esatto, non credo che sarebbe.
Cioè, se lo sanno ti vengono a prendere prima che parti, logicamente.
Mi immagino.
Una forma, cioè, diciamo, allora è una cosa talmente estrema, va oltre anche i limiti del possibile. Vabbè, questa roba, ma tu lo farai mai nella vita questa parte?
No, sinceramente io l'ho visto fare, è un'esperienza secondo me molto emozionante, però personalmente non è la mia cosa, diciamo.
Cioè, emozionante guardare gli altri che lo fanno.
Certo, esatto.
Un po' meno. Ecco, allora, quel giorno che hai iniziato, a 28 anni, hai cominciato ad aver gente che tendeva una corda e ci camminava sopra. Quindi l'antico vecchio mestiere del funambolo, diciamoci la verità, alla fine
certo
questo
senso,
è.
In un certo
ci sarà più tecnologia, ma alla fine è quello,
Sì, il concetto è simile. Allora, chiaramente gli strumenti, il tipo di camminata, la tensione della corda, il materiale sono diversi, però insomma sicuramente ci sono delle similitudini.
E detto questo, come è cominciato? Come ti hanno iniziato?
No, io ripeto, io ho semplicemente iniziato a camminare, ho provato questa cosa, mi è piaciuta e ho detto devo arrivare fino alla fine, e così ho fatto finché sono andata avanti, l'ho camminata tutta e dopo ho iniziato a concentrarmi sulla parte che si chiama trick line, che è la parte un po' più dinamica in cui si fanno, diciamo, acrobazie sulla fettuccia, e quella è stata un po' la mia passione finché mi sono rotta il crociato del ginocchio, da lì insomma.
Beh, lì poi non ne fai più tante di acrobazie.
Lì c'è stata insomma, ho fatto l'intervento, è andato tutto bene, mi è rimasta molto la paura e quindi ho iniziato a concentrarmi più sull'aspetto di fare da giudice
quindi è finito con le acrobazie, non ci sali più?
Sì, ho finito, insomma, mi ero anche un po', io ho un carattere abbastanza ossessivo, quindi quando inizio una cosa vado molto a fondo e dopo mi stufo, mi faccio troppe pressioni finché scoppi, e quindi basta e devo fare un'altra cosa, ecco.
Beh, ti sei schiantata una gamba in maniera irreversibile.
Quindi, ecco, è stato proprio...
Però posso dirti una cosa?
Sì.
La maggior parte dei maschi in età adulta,
sì,
se lo schiantano giocando a calcetto.
Ah, beh, sì,
quindi
molto, esatto.
Tu hai diritto di schiantartelo
sì.
Facendo la funambola sulla corda, ognuno gestisce i suoi crociati come vuole. Non è che sia più intelligenza romperselo a calcetto piuttosto che romperselo sulla corda.
No, ma è servita anche quella come esperienza,
A casa che t'hanno detto, figurati.
Ma ero in Sud America, quindi in realtà ho tenuto la cosa nascosta fino al rientro.
A dove eri esattamente?
Ero in Venezuela.
Cioè tu vai in Venezuela a camminare sulla corda e ti schianti una gamba.
Il posto migliore per rompersi il crociato, esatto.
Ti hanno assistito bene, sì?
Diciamo di sì, dai, in un certo senso. Una specie di pronto soccorso ci ha vista, era ancora. È stato un episodio un po' impegnativo, diciamo.
Diciamo un pochino, un po' artigianale è stata la,
sì,
la terapia.
Esatto, esattamente. Soprattutto poi il viaggio di rientro, ma sì. Però insomma è andato.
Magari se ti succedeva da un'altra parte camminavi meglio, forse.
No, ma poi l'intervento l'ho fatto in Italia, eh.
Ah, ecco, ti hanno dato una prima rabberciata e poi ti sei operata in Italia.
No, assolutamente.
Non ti fidavi?
Beh, insomma, intanto non mi avevano neanche detto che era rotto, ma che sarebbe passato da solo, quindi...
questo è indicativo del livello clinico del luogo in cui ti eri rivolta, non so dove eri andata.
Ma neanche in Italia, sai, ce n'è voluta un po' per azzeccare cosa fosse, pensa tu.
Perché pensavano che fosse una rottura da maschi, non pensavano?
Pensavano che fosse una storta, una cosa così, e invece poi mi ha ceduto di nuovo la gamba e quindi insomma...
Ti è ceduta su una corda una volta che eri andata su?
No, proprio camminando normalmente, perciò sì. Lì mi è venuto un po'...
E quindi scusa, tutta la tua carriera da equilibrista è finita praticamente?
Ma sì, ma io non avevo mai grandi aspirazioni di fare...
Io pensavo che c'avevi un futuro, andavi per le piazze, facevi la funambola...
No, ma quello diciamo lo facevo comunque anche così, cioè senza dover poi... Perché non è proprio una cosa da circo, è più una cosa da spettacoli per...
Beh, tu vai in un paese, tendi la corda come facevano una volta e camminavi, metti il cappello, qualcosa fai.
Ah, beh, sì, volendo sì, però ci vuole un po' a montare, insomma... Sì, volendo si può anche, c'è gente che lo fa, sì, assolutamente.
Tu pensa, c'è una pagina di Così parlò Zarathustra di Nietzsche, che parla proprio del funambolo, la conoscerai bene,
e
che alla fine il problema era se questo funambolo rischiava più andare avanti, tornare indietro o stare fermo.
Ecco.
Mentre ci pensa si schianta naturalmente.
Ecco.
Questo è il mito del funambolo, finiva con questa cosa che qualunque cosa faceva rischiava, quindi.
Infatti non si deve pensare, si deve solo andare avanti, se no non...
Ma c'hai un tuo maestro di vita, c'avevi un tuo maestro di vita nella camminata sulla fune, no?
Ma no, allora chiaramente come in tutti gli sport ci sono un po' delle figure di riferimento, ma poi quando ho iniziato io era ancora abbastanza nuovo, adesso c'è stato proprio una crescita, è cambiato tantissimo.
E beh, maestri erano quelli che poi lo facevano senza rete praticamente.
C'è chiaramente il funambolo Felipe Tit, che è appunto il francese che ha camminato tra le due torri gemelle, che chiaramente...
Sì, quello è un fatto famoso, mi ricordo.
Esatto, lui è, però poi...
Adesso non lo può far più, però allora lo fece.
No, però insomma comunque tra nella comunità diciamo di slackline fa...
Però c'aveva una pertica in mano, mi ricordo.
Sì, e perché appunto il funambolismo, loro hanno questo bilancio.
Aveva un bastone lungo, quello un po' ti salva magari, no?
No, non lo so sinceramente, perché lì poi anche un filo ed è molto teso, quindi deve essere anche un tipo diverso di camminare.
Io mi ricordo, visto il filmato, è stata una cosa epica quella, ne hanno parlato tanto.
Mamma,
se verrete ne trovi quanti ne vuoi di filmati. C'ha questa pertica, ma era pericoloso.
Sì.
Beh, adesso che fai? Il giudice, mi hai detto, di gare?
Sì, ho fatto il giudice, penso di essere tra quelli con più esperienza. Dal 2013 ho fatto un sacco di contest, li chiamiamo noi, anche eventi particolarmente emozionanti. In Polonia ne abbiamo fatto uno mettendo due linee parallele tra gli alberi di un veliero con una rete da pesca sotto come protezione, o a Catania tra i palazzi della città con un erba gigantesco sotto, quindi questo, non so se si può dire la marca, comunque diciamo sono eventi di questa bevanda energetica molto famosa che sono...
Ma l'erba come? Che vuol dire? Scadevi sull'erba non ti facevi male?
Airbag, una...
Ah, l'airbag, avevo capito, sì. L'erba, sì, vabbè, certo, un pallone sotto, chiaro.
Esattamente.
Ho capito l'erba, dico.
No, sì,
un po' male ti facevi, cascavi anche sul praticello, un airbag sotto.
L'altezza, insomma, sì.
Last night my dad freaked out again. My mom left home and ain't coming back. This pain's too much, I'm too young for this. Breakups suck ass.
Breakups suck ass. But that was back when I was young. I can hear it till this day. Both them screaming out their lungs, wishing I knew what to say. We think love is what we want till we come across the bumps. Both expecting different things. No such thing as perfect love. It's hard to give, but I'm not sick of it. Life's too short to stay in pointless arguments. I am not the same. I'll keep you in my grasp. Please don't be afraid, 'cause soon this storm will pass.
My dad walked out on my mom. I grew up asking the question, does the pain ever stop? Now that I'm older, I see I needed people to leave so I could learn from the distance. I could learn how to breathe.
But this is how we have to live. Sometimes life treats us like shit. Try our best, hope to forget. Leave the past, learn to forgive. We think love is what we want till we come across the bumps. Both expecting different things. No such thing as perfect. Love gets hard to give, but I'm not sick of it. Life's too short to stay in pointless arguments. I'll keep you in my grasp. Please don't be afraid, 'cause soon this storm will pass.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Quindi sempre cose in sicurezza, molto spettacolari,
sì,
ma in sicurezza.
Sì, no, beh, questo sì, assolutamente.
Ma un giudice in questo caso che fa? Cosa giudica? Se è una gara, i tempi, la correttezza?
Allora, questi tipi di conti sono criteri molto particolari, perché appunto non è la disciplina a terra con appunto i vari criteri di tecnica, difficoltà, varietà, eccetera. In questo caso ogni giudice giudica una parte di diversa, che appunto un giudice giudica solamente la difficoltà. Nel mio caso mi incaricavo di come veniva usato il percorso, perché c'erano più slackline, e un altro giudice la varietà delle evoluzioni che ogni atleta eseguiva.
Beh, però vedi, scusa, stavo pensando adesso, alla fine l'hai trovato una vocazione, un qualcosa che ti riempisse, che ti desse uno scopo?
No, mi ha dato tanto sicuramente.
Cioè il tuo lavoro questo, la tua professione, la tua attività principale,
sì,
adesso?
Sì, diciamo appunto dal 2013 all'anno scorso, perché chiaramente adesso è tutto fermo, ma è stato, sì, esattamente, assolutamente, sì.
Beh, a questo punto ti dicono che mestiere fai, tu come faccio il giudice
di slackline,
di quelli che camminano sulla corda.
Esatto.
Scusa, vabbè, una cosa almeno ma come funziona? Siete una specie di comunità, vi incontrate fra di voi, un circolo chiuso, passate le serate con delle cordicelle tese sul tavolo a fare tutti gli schemi? Come funziona?
Ma... Allora, sì, c'è molto appunto questo aspetto. Io sono sempre un po' andata per conto mio, perché appunto non mi ritrovo in generale in questa cosa di comunità, di stare tutti insieme.
Non sei molto socievole come tipo,
no,
mi sembra.
Cioè, non ho problemi a stare con le persone.
Sì, ma anche da sola stai bene, dai, mica.
No, io sto bene, il mio stato naturale è da sola. Io adesso sto benissimo in un certo senso in questa situazione. Però non ho neanche difficoltà a stare.
Ma il lockdown per te è il top della situazione esistenziale.
Esatto, sì, io sono più a mio agio adesso in un certo senso, perché mi piace molto osservare ma non essere parte in un certo senso, quindi anche in questi eventi che invece la parte socievole di stare insieme conta molto, io se non mi ritaglio degli spazi anche molto lunghi in cui posso stare per conto mio, non sì, dopo un po' insomma.
Però cerco di entrare nella mentalità.
Sì.
Nel backstage probabilmente sì, ci sono persone che parlano, chi tende le corde, chi prova le attrezzature, chi stabilisce le tecniche, ma la pratica in sé è una pratica estremamente solitaria. Quando sei su in alto, in mezzo al vento,
esatto,
ogni
sì.
tuo respiro pregiudica la riuscita del tuo progetto, senza entrare nel campo del pregiudica anche la tua vita se lo fai nel senso più esteso.
Certo.
È proprio uno sport, un'attività per persone che vogliono stare sole. Lì non c'è,
sì.
non c'è posto nemmeno per i pensieri degli altri, penso.
Secondo me ci sono questi due aspetti, appunto, da una parte la comunità intesa come la condivisione di questa passione, di questa cosa che accomuna, e dall'altra parte la sfida comunque con te stesso, che ti aiuta a trovare questo tuo equilibrio, comunque questa sfida personale in un certo senso.
Ti ricordi che abbiamo detto all'inizio di questa carrellata che tu veramente la tua vocazione era trovare dei punti di galleggiamento, galleggiare,
sì.
E alla fine hai detto è la ricerca dell'equilibrio. C'è chi impiega una vita in sedute psicanalitiche, chi si prende i farmaci, chi cambia partner ogni 5 minuti, chi viaggia, chi si danna, chi si suicida. Per trovare l'equilibrio, tu l'hai trovato in una corda tesa fra due pali alla fine.
Insomma, è un percorso, cioè continuo, non è che si trova, perché poi comunque si parte da lì, vengono fuori altre cose, non è che, però è sicuramente la cosa che a me ha sempre affascinato, che con tutte le persone, diciamo, di tutte le persone con cui ho parlato, c'è come in un certo senso un prima e un dopo la scoperta di questa attività. Poi è indipendente se uno lo continua a fare o meno, perché anch'io adesso lo pratico poco, però è come, non so, un punto di svolta, ecco, che per altri può essere dato da chiaramente altre cose, ma in questo caso è proprio, c'è un prima un dopo ben definito, direi.
Ma che te l'avevo detto all'inizio, per me mi dava l'idea di una pratica iniziatica,
sì,
con le prove
sì.
estreme che si fa proprio per ottenere un passaggio di stato, per capire cose che non capivi prima.
Sì, sì, in un certo senso, sì, è un punto d'inizio, sicuramente, sì. Sì.
Senti, delle tue camminate qual è la più epica o la più difficile o quella che ha dato più soddisfazione?
Ma io penso quelle in cui non mi ero, diciamo, posta degli obiettivi, che sono andata così per divertirmi, cioè non ho grandi, io penso di aver la camminata più lunga che ho fatto sono 80 metri, su una corda di 80 metri.
Sì, ma quanto alta? Quella è la differenza.
Ma quella deve essere abbastanza alta dal suolo, perché chiaramente più vai avanti verso il mezzo più...
perché 80 metri a 10 centimetri li faccio anch'io, ma
no.
80 metri su uno strapiombo
no,
è un'altra cosa.
Anche perché comunque, cioè, se no dovrebbe essere tesissima, cioè, quindi non ti...
Quindi sotto c'è sempre una distanza che se cadevi ti facevi male.
Se cadi devi, puoi anche farti male, ecco, sì.
Ma c'è una corda di recupero, come funziona? Come...
Sì, per quelle, perché adesso per esempio il record di long line, che appunto sono queste tese a grandi distanze, mi pare che sia sui 600 metri, quindi certo poi ci sono dei modi per risalire se si...
Cioè c'è un moschettone che se cadi resti attaccato e non ti schianti, questo pensavo.
No, beh, con le long line no, con l'high line sì, perché lì chiaramente se cadi hai l'imbragatura e hai una corda che è appunto legata alla, alla linea.
È importante che non muori, che non cadi.
No, esattamente, certo, questo nelle distanze, cioè,
e nelle lunghe distanze non c'è la sicurezza, non puoi farla?
No, non c'è, perché comunque se cadresti probabilmente batteresti comunque la testa con la sicurezza, perché è un altro sistema, ecco. E volendo si può anche mettere sull'acqua, che non ho detto.
Okay. Quindi almeno ti tuffi, rischi di farti male.
Fa male anche lì, perché insomma.
E sull'acqua quanto può stare al minimo la corda tesa?
Deve comunque essere, io direi, più di un metro sicuro, dipende dalla lunghezza.
Beh, tuffarsi da un metro non è che ti fai male.
No, però considerando che se la corda è tesa, magari uno sta facendo, come chiamiamo noi, un trick che richiede un certo tipo di forza, tra lo sbalzo che ti dà la corda e tutto, puoi atterrare, cioè non è una caduta controllata in quel senso.
Ma già, perché si fa come una molla, ti ributta verso l'alto.
Sì, non hai necessariamente il tempo per prepararti a cadere, quindi a volte, ecco, sì.
Hai mai visto nessuno farsi male? A parte te, a parte il tuo ginocchio?
Sì, ho visto partire un sacco di braccia, gambe, ho accompagnato gente in ospedale, perché parlando più lingue ho sempre fatto anche un po' da interprete al pronto soccorso.
Quindi eri l'infermiera di tutto?
Sì, ho fatto un po' di tutto, ecco, sì.
Beh, mi sembra comunque è uno sport abbastanza movimentato, se vedi partire braccia e gambe non è che è come andare a giocare a ping pong, penso, no?
No, però la camminata è alla portata di quasi tutti, direi, insomma un gran numero di persone, come camminata proprio tra distanze corte, ecco, anzi consigliata.
Ma in Italia lo praticano questo?
Sì, in Italia c'è un gruppo, allora la maggior parte sono a Milano, ma ci sono anche dei ragazzi in Sicilia. È stato organizzato l'anno scorso un meeting, mi pare, dalle parti di Cefalù, e quindi c'è abbastanza movimento anche in Italia. C'è una compagnia che produce slackline in Italia, quindi insomma sì.
Comunque mi sembra sempre uno sport di nicchia, per quanto dici, perché
sì, allora,
se questa è la realtà, è una delle cose più rare che viene fatta dal punto di vista di sport estremo.
Sì, adesso,
cioè di parapendici ne sono quanti ne vuoi,
certo.
di paracadutisti, tuffatori, ma di questi ce ne stanno pochi a questo punto.
Sì, non è così ancora, cioè io comparato a prima, adesso chiaramente c'è gente che lavora facendo degli spettacoli con Cirque du Soleil o altri circhi a Dubai.
Però quello è gente che si prepara per fare la carriera circense, mi sembra che è un altro discorso, no?
Non necessariamente, perché appunto non essendo ce ne tanti, vengono contattate delle persone che magari l'altro giorno facevano slackline in spiaggia e vengono offerte queste opportunità che magari appunto soprattutto per chi viene dal Brasile o da altri paesi più poveri sono comunque occasioni, ecco, ma non c'è necessariamente la persona intesa come atleta. Des années déjà que je ne me vois pas, je ne sens plus rien, plutôt mon corps n'abrite rien de moi, petite, rien ne m'accrédite plus trop. Sensation d'être grande au cœur de la démence, mon cœur et mon corps ne savent plus trop. Mes souvenirs sont d'un temps bien plus fleuron, d'un temps d'un aplomb plus haut.
Tellement sûr, j'aurais aimé que ça dure. les autres exultent, où je sens l'insulte de trop. Marque mon visage, remarque, je tourne la page, tourne mon héritage en lambeaux.
Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Signori passeggeri, che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno.
Toglimi una curiosità, sì. Tu che ne hai conosciuti tanti di tutto il mondo, tu sei in grado di darmi una tipologia media di chi pratica questo sport? È gente che poi ha un lavoro, una famiglia, una vita fra virgolette normale, o sono eccentrici in tutte le loro manifestazioni?
Questo è interessante perché è molto cambiato. Quando ho iniziato io era, diciamo, c'era un po' di tutto, appunto potevi trovare, che ne so, l'avvocato, il pompiere, lo studente universitario che faceva questa cosa un po' nel tempo libero, e poi qualcuno si specializzava un po' di più, ma anche perché non c'era dietro un qualcosa da cui imparare, o insomma era molto autodidatta come cosa. Adesso negli ultimi anni appunto è diventata proprio una disciplina sportiva, quindi ci sono i ragazzini giapponesi che iniziano 6, 7, 8 anni, che sono delle macchine, che prima noi ci sognavamo le cose che questi imparano in 2 mesi. Quindi diciamo che è proprio anche cambiato il tipo di persona che lo fa, cioè, ci saranno come sempre quelli come prima, ma adesso ci sono tantissimi che lo fanno proprio per farlo diventare il loro lavoro, comunque insomma una occupazione.
Quindi è uscito dalla nicchia degli strani, degli eccentrici, matti, camminano sulla corda, oggi diventa uno sport che comincia a avere una sua definizione, sì, più esatto, di attività sportiva, meno che di prova iniziatica, ecco, diciamoci la verità.
Esattamente, sì, esattamente, proprio così, sì, un po' come lo skateboard, insomma.
Sì, ma quelli che vanno senza sicurezza alla fine sarà sempre una minoranza, penso, no?
Sì, io sinceramente, allora, crescendo il numero delle persone che lo fa, forse, però sì, secondo me è una cosa veramente particolare.
Cioè non ce le vedo le Olimpiadi
no.
Senza sicurezza, di quelli che camminano col rischio che si schiantano.
No,
lo vedo più come una cosa, come quelli che saltano col parapendio dai grattacieli, salgono di nascosto, sì, si buttano, sì, poi magari li arrestano, però hanno fatto un atto eroico, ecco, questo è.
Sì, è un'altra cosa, è una cosa un po' a parte, esatto, sì, 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 sì.
C'è una federazione, come funziona?
Sì, ci sono, allora c'è la, ci sono diciamo varie associazioni in realtà anche lì che non si mettono più di tanto d'accordo, ma soprattutto una americana che sta facendo un lavoro abbastanza serio, sta raccogliendo tutti i vari dati dei record, delle varie gare organizzate, fa dei corsi di messa in sicurezza, quindi stanno un po' cercando di disciplinare tutto. Ecco.
Beh, tu sei stata pioniera di un'attività in via di evoluzione, tu l'hai presa quando ancora una pratica
era
singolare,
all'inizio, sì.
E adesso diventerà uno sport, tu sarai fra tanti anni fra le veterane,
ecco,
e racconterai ai tuoi nipotini, vedi quando la nonna camminava sulla fune,
ecco, sì.
Bello, no? Ti conforta questa immagine?
Non ho visioni così lontane nel futuro o di nipoti, figli, però non si...
Vabbè, nipoti in senso lato, posso essere,
sì,
anche nipoti di un amico.
Ci sarà una storia da raccontare, insomma, sì, sì, sicuramente.
Quando mi sono rotta la gamba camminando sulla fune in Sud America.
Esattamente.
Vabbè, sono contento, mi piace, perché mi piace la storia di una ricerca dell'equilibrio che trova finalmente la sua arte marziale adatta. In fondo un'arte marziale è quella che ti permette di vincere una battaglia verso l'instabilità che ti avvolgeva e ti ha dato il tuo punto d'equilibrio. Va bene, me ne scendo felice da questo treno. Ciao, buon viaggio.
Grazie.
Buona camminata sulla fune. Ciao.
Ciao, grazie, ciao.
How come we still fall in love, if every time love will fail us? How come we keep fighting for, if we know we'll lose the war? Do we have to fall apart that completely when love fails us? It's not like someone takes it all, feels like that, but there you're wrong. It's a whole new level of overstatements, whole new level of emptiness, whole new level of self-betrayal, and that's enough. Yes, that's enough. someone new. If the one you thought you knew broke your heart and stole the air around you everywhere, it's a whole new level of drinking red wine, whole new level of loneliness, whole new level of envying other people's happiness. Yes, happiness. Tell me how you fell in love. You knew that you would lose it all like a soldier to his grave, took your heart and came. It's a whole new level of looking forward, whole new level of being brave, whole new level of wishful thinking, and that's enough. Yes, that's enough. But I have seen the crimes of war. Now it's peace I'm fighting for. Now it's peace I'm fighting for. Now it's peace I'm fighting for.